Radio Blu e Tu presenta Idea Parco.
Meraviglioso.
Una finestra sul pianeta Parkinson. In studio Carlo Pipinato.
Oh, salve a tutti, buona serata. Spero che sia una buona serata. Per noi qui sì lo è. Siamo pronti a partire con la nostra settima puntata di Idea Parco. La trasmissione gestita dall'Associazione Parkinson di Rovigo nell'ambito della radio internet e della web radio Blu e Tu. Cominciamo subito col dare i riferimenti, perché sono arrivate informazioni, sono arrivate persone che hanno detto non riusciamo a metterci in connessione con voi. Non è difficile, si può fare per telefono, si può fare o si può fare attraverso la posta elettronica. Cominciamo da questa. Se volete contattarci, il nostro indirizzo di posta...
Non è che sei stato in Cina in questo tempo.
No. Il nostro... Lascia stare. Quella è una storia, ma è tutta un'altra storia, lasciamo stare, dai. E l'indirizzo di posta elettronica è info@parkinsonrovigo.it. Lo ripeto, info@parkinsonrovigo.it. Per il numero di telefono aspettiamo invece un secondo momento, perché così potete munirvi di carta e penna e fra un 2 o 3 o 5 minuti diamo il telefono. Oggi
di che cosa parliamo?
Di che cosa parliamo? Aspetta, prima diciamo anche, siamo sempre accompagnati dalla musica, no? Oggi è una idea un po' particolare, che è questa.
L'ho pensata stanotte.
Alle 4 ero lì che giravo.
E alle 5 ero in piedi stamattina, quindi...
E come mai non ci siamo visti in piazza?
Perché ho sbagliato la sveglia.
Quando ci svegliamo così presto, ci si vede in piazza alle 6, 6 e un quarto.
Ci sono anche i bar aperti ancora.
No, ce n'è qualcuno, dai. Il barriere è aperto. Vado sempre lì quando soffro di insonnia, cioè non ci sono mai andato perché dormo bene.
Ci sono i bomboloni freschi, vengo anch'io.
La innovazione, l'idea di oggi è questa. Tutte le altre puntate le abbiamo dedicate a un gruppo, a un cantante italiano, in un caso anche irlandese, gli U2. Questa volta invece tutta la puntata è incentrata su una canzone, su un brano. Originariamente il brano si chiama Heroes. Tutte le varie copie sempre
David
con
Bowie.
Heroes. Esatto, brava. David Bowie. E poi è stato rifatto da altri gruppi, altri complessi. Li sveleremo un po' alla volta.
Grazie.
Mentre la parte seria, se vogliamo, ma è seria anche la musica, perché no? La parte seria, se vogliamo, è quella appunto che proseguiamo nell'informazione. La precedente puntata, chi l'ha sentita, l'abbiamo dedicata al rinnovo della patente, non ci torniamo su, l'abbiamo fatto. Casomai, se qualcuno se l'è persa, info@ oppure
telefono,
il numero di telefono.
Manda messaggi, chiede ulteriori informazioni, siamo qua.
Allora il telefono lo diciamo a questo punto, dai, lo svegliamo. Carta e penna, sto andando piano apposta, siete pronti? Carta e penna, la penna non scrive, signora, prenda quell'altra, la matita.
Carlo, per favore, ti prego.
340 6 110 110, ripeto, 340 6 110 110.
Se lo fai un'altra volta chiamano il 118, però
sarei tentato di farlo.
Lo mandano qua.
Direi che dopo questa prima passaggio possiamo già andare con un brano. Guarda caso si intitola Heroes, nella versione originale di David Bowie.
Stupenda.
Dolphins can swim.
Bene, allora, fatte questi annunci, partiamo con le cose serie. Come diceva Carlo, la volta scorsa abbiamo parlato di patente, rinnovi patente e tutti i problemi che ci sono. Affrontiamo un altro problema. La persona si accorge di essere ammalata di Parkinson, ha necessità di avere un aiuto, di avere una persona accanto che così lo aiuta nelle varie attività. A chi si rivolge, che cosa deve fare, come si fa, cioè quali sono i modi per approcciare questo tipo di problema. Allora, immagino che sempre l'associazione sia in grado di dare consigli. Vediamo un poco, Carlo, qual è la tua esperienza e che cosa gli proponiamo.
Ma dipende dai temi, naturalmente, ci sono tante incombenze. All'inizio le persone non sanno proprio nemmeno orientarsi e non sanno neanche coordinare, prendere in carico la malattia. Ma oggi io vorrei che parlassimo di una cosa che non avviene subito, che non avviene nei primi anni. Stiamo parlando, intanto ci vuole un'età anagrafica, ma parliamo, diciamo di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando dell'eventuale accompagnamento e anche dell'ottenimento della pensione di invalidità.
Accompagnatoria, sì.
Accompagnatoria e pensione di invalidità. Sono due cose diverse.
Quindi stiamo parlando di persone anziane.
No, anche giovani.
Anche giovani.
Purtroppo sì, l'invalidità civile viene assegnata anche ai giovani. Dopo il grado di invalidità civile viene stabilito dalla commissione invalidi, però l'accompagnatoria generalmente viene assegnata quando ci sono dei problemi anche cognitivi, quindi, oppure dei gravi problemi motori, e quindi questo riguarda più la popolazione anziana sicuramente, non quella giovane, tranne casi rarissimi, perché ci sono anche delle forme di Parkinson che colpiscono persone giovani in forme rarissime e molto gravi, però insomma generalmente sono gli anziani.
Lasciamo un po' in disparte l'accompagnatoria che arriva dopo. Uh-huh. L'invalidità civile si riferisce principalmente alle persone che sono ancora in età lavorativa e che dopo 3, 4, 5, 10 anni di Parkinson cominciano ad avere una ingravescenza, un peggioramento delle loro condizioni di salute e di capacità motorie tale da cominciare a fare le pratiche per avere, non essere più in grado di lavorare e quindi fare le pratiche per l'invalidità civile. Di solito, non sempre, però diciamo molto spesso, l'invalidità civile viene prima dell'accompagnatoria. Oppure, nei casi in cui la malattia colpisca persona già di una certa età, già in pensione, si va direttamente all'accompagnatoria.
Cioè, diciamo che per avere l'accompagnatoria l'invalidità civile deve essere al 100%, mentre per l'invalidità civile della persona malata di Parkinson può essere 60, 70, 75, 80%, quindi ci sono vari gradi di invalidità. C'è da dire questo, che se la persona non ha un reddito superiore, cioè viene calcolato un ISEE, viene erogata una pensione di circa 280 euro al mese, se l'ISEE è inferiore credo a 16.000 euro annui lordi, quindi sì, è davvero pochissimo. Però se la persona lavora, questa pensione non viene assolutamente erogata, quindi la pensione diciamo che il grado di invalidità è ininfluente. Cosa che è importante invece per il lavoratore, soprattutto dipendente, la legge 104 del 92.
Brava.
Ecco, in che cosa consiste? Il lavoratore dipendente, una volta che ha ottenuto dalla commissione invalidi rivedibile o non rivedibile, o rivedibile a tempo determinato, la legge 104 del 92 prevede la possibilità da parte del lavoratore di fruire di 3 giorni al mese di permesso, dal posto di lavoro, di permesso lavorativo, che può essere distribuito o in ore o in giorni. Questo permesso può essere usufruito durante la settimana oppure, appunto, ripeto, in giorni lavorativi durante il mese, sempre concordato con il datore di lavoro.
Sbaglio se ricordo che sono 3 giorni al mese.
Giorni durante il mese, oppure può essere distribuito in ore durante la settimana,
sì, sì.
A scelta dei lavoratori in accordo con il datore di lavoro. Invece il caregiver ha la possibilità di usufruire, sempre della legge 104, di 2 anni di assenza dal posto di lavoro contributivamente pagato. Però non ne può usufruire il malato, ne può usufruire il familiare o il parente convivente con il malato.
Ecco.
Quindi non ne può usufruire, ripeto, non ne usufruisce il paziente, ma il familiare.
Quindi aiutami a capire. Allora abbiamo il paziente malato di Parkinson,
sì,
che lavora.
Sì.
Se ha un reddito basso.
Sì, ma è un reddito, credo che sia inferiore a 16.000 euro, adesso non lo so di preciso, ma credo che sia questo.
Quindi se è inferiore a 16.000
euro...
Non
ha proprietà, non ha case di proprietà, non ha conti in banca, non ha niente, cioè non ha nient'altro, può usufruire di una pensione di 280 euro al mese, se ha un'invalidità superiore al 75%.
Perfetto. Poi per la legge 104 può usufruire, se lavora, di 3 giorni lavorativi,
sì,
al mese,
il
da concordare con, sì, il familiare,
oppure no, di il... ore, oppure distribuito in ore lungo la settimana, diciamo durante la settimana, sempre concordato con il datore di lavoro.
Qui stiamo parlando del Parkinson lavoratore.
Sì, del Parkinson lavoratore.
Bene.
Questo è l'handicap con gravità, viene definito handicap con gravità, che viene allegato, è un verbale a parte che il lavoratore riceve a casa, allegato al verbale della commissione invalidi, che viene appunto redatto dalla commissione e viene inviato a casa più o meno entro 60 giorni dalla visita della commissione invalidi.
Bene, il familiare che può assistere il,
sì,
malato,
sì,
può usufruire sempre della legge 104.
Sì.
Sì, però ne può usufruire una persona sola, o il lavoratore o il familiare, o uno dei familiari. Una persona soltanto può usufruire della legge 104, quindi non possono usufruire sia il lavoratore che il familiare, persona sola.
Perfetto. Diciamo che l'associazione è in grado di dare le informazioni di base e da questo può orientare, può dire dove deve andare, cosa deve fare.
Sì.
La deve richiedere il medico di base, però, l'invalidità.
Quindi attraverso il medico di base.
Assolutamente sì, perché è una richiesta che deve partire dal punto di vista informatico. Il medico di base invia all'INPS la richiesta informatizzata, poi tutto quello che viene trascritto cartaceo deve essere ritirato presso il medico di base e portato ad un patronato. Il patronato prevede poi l'invio, diciamo così, cartaceo e consegna al paziente la parte cartacea. Il paziente lo conserva finché non viene inviato a domicilio dal paziente da parte dell'INPS, diciamo, l'appuntamento presso l'USTI residenza o presso l'INPS per la visita che il paziente deve fare. Se il paziente è allettato, quindi non si può muovere, verrà richiesta una visita domiciliare, la commissione andrà a domicilio a effettuare la visita.
Ascoltate, dai, stiamo dando troppe informazioni, forse in un lasso di tempo troppo veloce.
È semplice.
Prendiamoci, sì, è semplice quando lo si è imparato, tutto è semplice. Andiamo ancora in musica un attimino,
sì,
e poi riassumiamo per sommi capi questa materia che è semplice e ingarbugliata anche comunque. Sempre Eros il brano, questa è la versione, come dire, ultima, nel senso che è di circa un anno fa. Hollywood Vampires.
I wish I could swim.
Facciamo un brevissimo riassunto, un breve riassunto per sommi capi, non sarà tutto spiegato, ma diciamo per grandi linee. Intanto lasciamo fuori il discorso patente di cui abbiamo già parlato. Per il momento lasciamo fuori anche il discorso accompagnatoria di cui parleremo durante questa trasmissione. Adesso ci concentriamo su quelli che su cos'è la invalidità civile, quali sono i meccanismi per ottenerla e quali sono i benefici che si possono ottenere. Io chiedo anche l'aiuto di Raffaella perché è sicuramente più preparata di me, ma tento un riassunto. Allora, l'invalidità civile si ottiene presentando domanda alla commissione invalidità.
Chi la fa la domanda? Vediamo, adesso ti interrogo io. Vediamo se hai capito.
Il medico di base. Bravissimo. Il medico di base fa la domanda.
Come la fa?
La fa in maniera digitale, ma stiamo andando troppo in dettaglio. Io volevo dire due cose.
No, ma è importante perché questa cosa qui bisogna sapere dove andare. È a pagamento? Sì, il certificato è a pagamento. Quindi il medico di base viene pagato.
Non ti
pagato.
Chiedo quanti soldi costa, ma lasciamo stare.
Non lo so perché dipende dall'ordine dei medici. Viene dato definito dall'ordine dei medici il costo del certificato.
Allora, il medico ha fatto la domanda. Dai.
Il medico ha fatto la domanda, si va in commissione, invalidità. Cosa porta il paziente, la persona in commissione invalidità? Deve portare
tutti i
certificati di malattie e guai che
compresa
ha.
Compresa la foto del nonno.
No, la foto del nonno non serve, dai, non scherziamo di tanto.
Anche
deve portare un documento che si chiama ISEE, che in un qualche modo certifica...
No, in commissione invalidi l'ISEE non serve.
E nella valutazione successiva, naturalmente.
Quella lì è una cosa che serve all'assistente sociale se viene richiesta la pensione, però quella la chiede il patronato. La commissione invalide valuta la condizione sanitaria, invece il patronato deve valutare insieme all'assistente sociale la erogabilità del contributo economico. Quindi quando viene valutata l'erogabilità del contributo economico, indipendentemente dalla condizione di salute, viene valutata la condizione economica dell'ambito familiare. Infatti non viene mai valutato il soggetto da solo, ma nel contesto familiare. Infatti viene richiesto uno stato di famiglia.
E quindi gli ISEE di tutti i componenti della famiglia.
Che è cumulativo.
Cumulativo, certo.
Assolutamente sì.
Quindi... E questo determina l'erogabilità, giustamente, come dice Raffaella, perché anche l'aspetto economico entra nel diritto o meno di avere riconosciuto questo diritto e anche, c'è un tetto che dovrebbe essere intorno, dicevamo prima, ai 16.000 euro.
Per i contributi CDM che sono quelli erogati dal comune per l'assistenza familiare dovuta ad altre sfere che vengono erogate dalla regione, 16.000 euro adesso per la pensione di invalidità, onestamente non lo so perché lo sanno i patronati. Generalmente i tetti sono questi, 12.000, 16.000 euro, sono tetti che sono...
Sono bassi.
Non sono molto comuni, insomma...
Allora, questo riguarda, in generale tutti, ok? Per carità, immagino che sia abbastanza raro l'insorgere della malattia su persone molto giovani. Però,
ma più che altro con un reddito così che facciano il nucleo familiare da soli, perché generalmente sono il nucleo familiare con altre persone che hanno un reddito perché sono ancora in età lavorativa, quindi è difficile separarle da persone che non lavorano, quindi dovrebbe essere una casalinga con una famiglia monoreddito, con figli a carico. Quindi è una situazione sicuramente socialmente fragile, ecco, sono condizioni che vengono gestite dagli assistenti sociali in condizioni più difficili da gestire, ecco, qui allora vengono aggiunti altri contributi, come prima accennavo, come per esempio le CDM, però qui ci deve essere anche una situazione difficile da gestire dal punto di vista cognitivo, e quindi più che giovani parliamo di persone anziane, e quindi abbiamo un altro ambito da gestire, e ne parliamo magari più avanti, perché è una cosa un pochettino più complessa rispetto alla semplice invalidità civile, legge 104. Sono contributi che però sono cumulativi. Rispetto all'invalidità civile si possono accumulare altri contributi regionali erogabili attraverso il comune di residenza, che possono essere spesi o sono spendibili in termini di assistenza domiciliare, anche soprattutto privata, però sono dedicate a persone che vengono certificate come persone che hanno problematiche dal punto di vista cognitivo, cioè disturbi del comportamento. Faccio un esempio: quindi la persona anziana che dal punto di vista cognitivo viene certificata da un neurologo, da un geriatra, con problematiche, per esempio con una demenza e disturbo del comportamento. Quindi il contributo CDM, che consiste in circa 400 euro al mese, viene erogato trimestralmente, viene erogato a persone che hanno queste problematiche. Difficile trovarli in un soggetto giovane.
Lo quindi troviamo ci sono una serie anziani. Di varianti, sì, che ci vanno sono tante varianti tenute in considerazione. Adesso abbiamo dato sostanzialmente,
è l'assistente sociale, ecco, che aiuta in questo,
diciamo,
caso.
Che noi abbiamo dato una informazione di base,
ci sono comunque possibilità.
L'associazione, ribadisco, è in grado di aiutare in questo percorso, perché immagino che sia sì, chi gli capita ha bisogno di qualcuno che lo aiuti,
disorientato,
che lo indirizzi. Sì, immagino,
sì,
che sia di,
è una giungla,
particolarmente disorientato, insomma.
Sì. Se, quindi, se posso mi intrometto un secondo,
certo,
per dare appunto il disorientamento. Qui i problemi sono due, diciamo, se vogliamo catalogarli. Da una parte la conoscenza di quelli che sono i diritti, di quello che si può avere, e questo, diciamo, è una materia complessa, complicata,
molto, molto.
Per cui serve uno specialista, e lo specialista lo si trova nel patronato. Ma a monte c'è anche il problema di molti di capire dove andare.
Esatto.
Cioè, non c'è solo il problema della risposta che richiede una competenza, c'è anche un problema della domanda che richiede a sua volta una piccola competenza. Ecco, questo è quello che siamo in grado di fare noi dell'associazione, cioè non dare la risposta tecnica definitiva, anche perché la materia è molto complessa, ma
perlomeno
accompagnare
le persone nei vari passaggi.
Esatto.
Perché bisogna prenderli per mano e dire: adesso, oggi facciamo questa cosa, fatta questa cosa ne facciamo un'altra.
Ho fatto questo, cosa dici? Allora guarda, se hai fatto questo ma hai portato quell'altro, adesso è complesso,
sì,
devi rivolgerti al comune, certo, per fare questo. Bravo. Devi rivolgerti al patronato per fare quest'altro, dopo tre mesi devi fare quest'altra cosa qua ancora.
Sì.
Per chiudere, se vogliamo, il piccolo bignami che abbiamo fatto adesso, rimenzioniamo la 104-92.
Sì.
Con la quale c'è un beneficio anche per il familiare,
sì,
co-residente,
sì,
di assistere la persona malata in una quantità che è equivalente a 3 giorni al mese. Come questi siano distribuiti nell'arco delle settimane, delle orari, eccetera, viene visto volta per volta secondo necessità.
Oppure 2 anni, può chiedere anche 2 anni di assenza dal lavoro con la retribuzione,
sì,
pensionistica.
Sì, cioè con i contributi figurativi.
Esattamente.
Questo è il familiare.
Sì.
Direi, fatta questa precisazione, introduciamo l'altro tema, che è quello dell'accompagnatoria, ma prima di entrarci ascoltiamo una terza versione della solita Eros, ascoltiamo la versione dei King Crimson. I could swim.
ascoltando Idea Parco, un programma condotto in studio da Carlo Pipinato.
Bene, allora riprendiamo il discorso. Adesso io ho cercato di capire tutto quello che mi avete dato come informazione, direi interessante. Non ci capirei niente se mi capitasse vengo a trovarvi. Mi pare una domanda viene fuori. E i single, cioè le persone che non hanno un nucleo familiare, cosa devono fare? Che possibilità hanno?
Finché Carlo, sono Raffaella? Giovani, finché sono giovani sono caregiver di se stessi e quindi lavorano, vanno avanti, fanno la loro vita normale. Quando si tratta di persone anziane, Carlo, quanti ne abbiamo trovati? Ne abbiamo trovati parecchi, insomma, che...
Il caso, diciamo, il caso di specie più drammatico è quello nel quale si ritrova single dopo tanti anni magari di matrimonio, di convivenza, una persona che è già in uno stato avanzato.
Sì.
Perché in quel caso lì, come dire, le cose si sono messe lungo un binario, supponiamo che sono passati 10-12 anni dall'inizio della malattia e il coniuge, il compagno, la compagna in un qualche modo, come dire, a sua volta è partita da un'attività tutto sommato lieve che poi si è appesantita. E il caso veramente drammatico è quando appunto tantissimi anni dopo l'inizio della malattia e ancora di più di convivenza viene a mancare l'altra.
Sì.
Viene a mancare il caregiver.
Diventa...
In quel caso lì il mondo proprio, come dire, crolla. E qui devono intervenire necessariamente le istituzioni, i servizi sociali, le istituzioni pubbliche.
Ce ne sono? Cioè sono efficienti?
Difficile dirsi, perché ciascun comune è una realtà a parte, nel senso che quando si dice non ci sono soldi, ci sono soldi perché? Perché generalmente i pensionati, soprattutto quelli che hanno la pensione minima, per esempio, di 500 euro al mese, e fanno fatica. E la spiego in questo modo. Queste persone non possono stare a casa da sole perché hanno bisogno di un'assistenza. Allora, che cosa si fa? Si dice, prendiamo una badante, la classica frase, la badante costa. Allora, che cosa serve per pagare la badante? Si ricorre a quei contributi di cui parlavo prima, accompagnatoria, 400 euro, se però c'è un reddito inferiore, eccetera. L'ICDM, se la persona anziana ha problemi comportamentali, altri 400 euro sono cumulabili? Sì, sono cumulabili. Allora arriviamo a una determinata cifra, riusciamo a pagare la badante resiste a casa con queste persone, a volte sì, a volte no, la badante ha il giorno di permesso. Nel giorno di permesso della badante chi ci sta con queste persone? Se non ci sono parenti, se non c'è nessuno, quando la badante va in vacanza un mese all'anno, chi ci sta con queste persone? Allora occorrono due badanti. Queste persone molto spesso vengono valutate per l'inserimento in strutture residenziali per non autosufficienti, che hanno dei costi, diciamo, abbastanza importanti e esplicito 2.300-2.400 euro al mese, dei quali sono suddivisi in questo modo: 1.400 euro, almeno qua in Veneto, sono i costi alberghieri, cioè che sono obbligatoriamente pagati dal soggetto. Il resto sono ad impegnativa regionale, cioè li paga la regione con una quota che viene stabilita in un numero definito per ogni mese, cioè ogni mese la regione stabilisce che c'è un numero di quote regionali che vengono destinate alle persone in base a un punteggio stabilito da una commissione. È un sistema molto complesso.
Bene, allora scusa, ferma. Allora, persona sola che non ha 1.400 euro.
Che non ne ha 2.300.
Che non ne ha 2.300, che non ha, ecco, no, non ha neanche il minimo, cosa fa?
E questo è il bello. Che se non riesce a trovare un sistema per poter pagare un'assistenza privata, o interviene il comune di residenza, a volte succede questo, oppure è una gara dura, nel senso che a volte le strutture vengono integrate dai comuni, a volte vengono integrate da parenti lontani, vicini, si fanno queste ricerche, o a volte queste persone vivono una vita molto 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 complicata, perché purtroppo ci sono anche queste realtà.
È un welfare, aggiungo io, è un welfare, come dire, un po' a casaccio, ecco, per essere un po' crudi. Ogni singola situazione va valutata. Infatti. E porta a delle soluzioni.
Infatti.
Non sempre le soluzioni sono adeguate, qualche volta lo sono sì, qualche volta meno. Diciamo che su una strada non ci va nessuno, però
no, su una condizioni, strada non ci va nessuno.
Condizioni pesanti esistono. E in questi casi interviene la misericordia, intervengono le parrocchie, intervengono le associazioni,
sì,
intervengono
le associazioni,
per esempio per il trasporto, il volontariato.
Ci sono comunque le commissioni, i distretti sono appunto dedicati alle commissioni per le valutazioni di queste persone che in qualche modo no, cercano di inserire in strutture residenziali appunto per l'assistenza H24, oppure decidono per ad esempio l'inserimento in centri diurni. Queste persone frequentano centri diurni, poi magari tornano a casa la sera, perché per esempio la badante può esserci soltanto la sera, o i figli lavorando durante il giorno possono assistere i genitori soltanto durante la sera. Ci sono varie soluzioni che vengono stabilite o definite durante queste commissioni che vengono effettuate nei distretti delle cure primarie nelle varie sedi delle ASL, perlomeno qua in Veneto. Poi penso che sia una cosa...
Ma adesso, scusate, una cosa, perché una riflessione adesso. Da un punto di vista economico, che impatto economico ha questo sulla nostra economia? Avete dei dati, avete dei numeri? Oppure li andiamo a vedere? Beh, io sarei curioso di capire, cioè immagino che sia un dramma, ed è un dramma particolarmente... Dopodiché vorrei capire quanto ci costa in termini sociali sta roba.
Una valanga. I soldi, scusa se ho interrotto.
Sono tutte strutture.
Ho la risposta.
Sono tutte strutture a pagamento, tutte.
Allora, i meccanismi, i percorsi sono i più diversi, l'abbiamo già detto. Quello che stiamo facendo adesso, proprio qui nel Veneto, come Associazione Venete Parkinson, è un'azione di stimolo e di intervento nei confronti delle istituzioni pubbliche. Quando si parla di salute si intende regione. I numeri non li so dare, francamente potrei sbagliare anche del 100%, non perché sia particolarmente ignorante, ma perché è veramente molto difficile, credo che non ci siano proprio cifre esatte e precise in nessun posto. Manca per esempio un censimento del numero di malati in Italia, a seconda delle voci si va dai 250.000, c'è chi dice 600.000.
Manca un osservatorio, quindi, quello che sta dicendo Carlo.
Quello che stiamo facendo adesso è un'azione di pressione nei confronti della regione Veneto, quindi stiamo parlando di fatti concreti. Primo punto, l'assistenza sul territorio ha un costo infinitamente più basso dell'assistenza di ospitalità ospedaliera o di case di riposo.
Ma l'assistenza ospedaliera è un'assistenza per acuti, quindi è impensabile dare un'assistenza a lungo termine a livello ospedaliero, perché ha dei costi astronomici. Quindi in ospedale si va per una patologia acuta. Una volta risolto il problema dell'acuzie, il paziente viene dimesso e si passa ad un'assistenza territoriale che coinvolge il medico di medicina generale, gli infermieri del territorio, quindi diciamo coinvolge i distretti, cioè le cure primarie. Poi se ci sono anche persone che poi vengono inserite in strutture residenziali, vengono coinvolte le strutture residenziali. Ci sono anche le strutture intermedie come gli ospedali di comunità o gli URT, che sono delle strutture riabilitative. Queste sono però a tempi determinati, cioè sono per esempio per un mese o per 20 giorni, gratuiti per questi tempi. Poi sarebbero a pagamento, ma con i costi delle case di riposo. Quindi, oppure ad esempio le strutture SAPA, che sono di riabilitazione per gli Alzheimer, per esempio, però sono sempre a tempi determinati, 60 giorni, e comunque, o i centri diurni, per esempio, che sono di accoglienza per le persone non autosufficienti o per autosufficienti, in numero contato, però sono a pagamento, perché ogni giorno hanno una quota, non so, sono 27 o 30 euro più il trasporto, quindi sono
e
tutti
poi
a pagamento.
A complicare definitivamente la cosa, ci sono tutte le patologie indotte dal Parkinson,
esatto.
Tipicamente la caduta e sì. La frattura, perché i parkinsoniani in fase avanzata cadono spesso e bene o male prima o dopo incorrono in questi inconvenienti. Il tempo, ahimè, è tiranno, stiamo proprio in chiusura.
Ne riparliamo con calma.
Ne riparliamo con calma la prossima volta. Giusto perché
eroi,
si sappia, giusto perché si
eroi.
Sappia, ai microfoni ci sono stati Raffaella, che rispondeva con competenza alle domande di Graziano, e Carlo, che vi saluta introducendo l'ultima versione di Eros, quella di Peter Gabriel. Un salutone a tutti.
Alla prossima, ciao. Ciao.
Wish I could swim like dolphins can swim, though nothing will keep us together, we can beat them. And ever, how we can be heroes just for one day, how we can be heroes just for one day. I will be king and you will be queen, though nothing will drive us away, how we can be heroes. How we can be us just for one day. Beat them.
Avete ascoltato Idea Parco, una finestra sul pianeta Parkinson di Radio Blu e Tu.
Meraviglioso.
Ha condotto in studio Carlo Pipinato.